Backstage. Backstage.
Eccoci, quarto episodio della prima stagione di Backstage. Io sono Sara, con me c'è sempre qui Jacopo che mi accompagnerà per quest'ora.
Ciao a tutti, ciao Sara.
Le cose stasera sono molte, però prima vorrei iniziare con un po' di pubblicità. Allora, intanto Jacopo, noi siamo ufficialmente sui social, ti sei accorto?
Wow, no,
zero, perché antisocial, chiaramente, antisocial. Stai spammando i nostri link a tutti, amici.
Ho detto a tutti i miei amici di seguirmi, però non so a dove.
C'è un profilo Instagram.
Dove devo comunicare?
C'è un profilo Instagram che si chiama back-stage-24. Mm-hmm. E al quale tutti dovete seguire, quindi anche tu e i tuoi amici dovete seguire assolutamente. Poi siamo anche su Facebook e a proposito,
con quale nome?
Sempre questo,
okay,
Backstage at Radio Fab, credo sia, perché ho fatto tutto un po' così.
Qualità
altissima. E un'altra pubblicità che voglio fare stasera è un ringraziamento particolare a Irene Venezia, che si è occupata di illustrare la nostra copertina,
okay,
del nostro profilo. La trovate su Instagram sotto il nome di Crafty Ire, quindi vi consiglio a tutti di mettere il segui al suo profilo, perché fa delle cose molto molto carine. Adesso poi che Halloween fa tutte le cose particolari, ovviamente non solo illustrazioni, quindi insomma visitate il suo profilo se vi serve qualcosa, è fantastica. Poi un ringraziamento speciale, un saluto a Cape, che quest'oggi è qui con noi per l'ultima serata, e poi sarò ufficialmente alla regia da sola. Questo mondo è infausto. Niente, Cape, vuoi dire qualcosa? Un saluto? No, niente, sta guardando il telefono, terribile.
Fa un po' l'ognori, cioè, così.
Zero. È perché i saluti lo commuovono, allora. Dunque, questa sera noi all'inizio era partita che non c'era molte robe, molta carne al fuoco, invece poi
ce ne abbiamo tante,
diventerà
dovremo stringere
alla fine i tempi, perché parleremo intanto di un gruppo, di un genere musicale, di una coppia, di un amore tossico, di un omicidio, cioè chi più ne ha più ne metta.
Faremo un viaggio in Italia a un certo punto,
quindi ragazzi, super puntata. Però io, non volendo anticipare niente, come solito mando il primo brano per far capire a tutti di chi stiamo parlando, e poi
a voi.
Cause I
best. I is the rest. I is the enemy. I is anarchy. Cause I wanna be anarchy. See, the only way to be.
E come tutti avranno capito, questa sera parleremo dei Sex Pistols. Allora, i Sex Pistols, come li conosciamo noi Sex Pistols, nascono molto tardi con questo nome. Tu, Jacopo, interrompimi quando vuoi.
Certo.
In realtà loro nascono con la prima formazione nel 72, ma si chiamavano i The Strands. E con Steve Jones alla voce, due ex compagni di scuola. E questo gruppo nel 73 comincia a frequentare la Boutique Sex, del quale parlavamo poco fa, che era di proprietà di Malcolm McLaren e la moglie Vivienne Westwood. E questa boutique vendeva un po' capi antimoda, venivano chiamati, perché erano magliette tagliate.
Cultura alternativa.
Sì, cultura alternativa, quindi pantaloni di pelle, accessori fetish, tutte cose un po' particolari. Ed è qui che da quello che ho capito, studiando un po' la storia dei Sex Pistols, che si incontrano fondamentalmente i membri, cioè cominciamo a frequentare questo luogo, il che mi ha fatto pensare che poi il genere che ne nasce, diciamo il punk, in realtà poi era un movimento culturale ad ampio spettro, non solo per quanto riguarda la musica, ma anche a
certo,
tutto
proprio
tondo.
Dalle sue origini, almeno quelle inglesi, possiamo subito pensare, sì, si parla di musica, ma non solo.
Non solo.
Si parla di politica, si parla, perché politica è, cioè, è forte, ma si parla anche proprio di moda, cioè a tutti gli effetti, no? Quindi come appare il nuovo giovane.
Nel 75 entra nella formazione Glenn Matlock come bassista e John Lydon, meglio conosciuto come Johnny Rotten, come cantante. Rotten perché...
denti marci.
Esatto, denti marci. Questa cosa era capricciante.
Che poi Rotten, scusate, no, qui già inizio... Rotten sarà l'unico vero musicista, fra virgolette,
sì,
no? Di tutta la storia Sex Pistols, cioè quello che poi si distinguerà per fare anche album musicali di qualità.
Esatto, esatto. Che
cioè
quello...
non che gli album dei Sex Pistols non siano di qualità, però diciamo musicalmente un po' più elaborati, diciamo.
Esatto, che poi è quello che magari nelle interviste viene chiamato più spesso, insomma, a raccontare cos'è. E lui era quello un po' anche contrario al comportamento
antisociale.
Sì, esatto, dei membri proprio. Cioè si è sentito anche in qualche modo truffato, fregato da questa immagine dei Sex Pistols poi hanno dato. I primi concerti di questo gruppo sono segnati dalla violenza, dalla volgarità, ma non soltanto nei confronti del pubblico, ma anche nei confronti di loro stessi, insomma, dei membri stessi. Un concerto, per esempio, che hanno fatto nell'università, in un college, gli hanno fermati subito dopo la prima canzone, li hanno bloccati, sì,
ma sì, finivano in risse,
gente
non so. Che si prendeva a cazzotti, gente ubriaca,
esatto, caso. Per esempio quando poi firmano il contratto con la EMI, sull'aereo fanno un casino anche,
ma loro non verranno, qui forse posso sbagliare, non verranno dichiarati pericolo pubblico, fra virgolette,
ma sì, ma li arrestano pure, esatto. Cioè, quindi è proprio una cosa, comunque cercando di trarre.
E tutto pensa che nasce da una boutique di moda,
sì,
no?
Esatto. Fra virgolette. E questa cosa a me mi ha scioccato, cioè questi si incontrano perché poi successivamente Vivienne fa capire che è entrata un po' insieme al marito, insomma, a McLaren, che poi si occupa, insomma,
di moda, esatto. Lui è un grande interprete della moda, designer,
esatto,
e fashionista.
È stato lei a suggerire, ma che, perché non prendi John, quel John?
E ci fai pubblicità?
Esatto. E quindi nasce un po' questo
e quindi gruppo. Proprio già dagli inizi, purtroppo, il dubbio l'abbiamo tirato fuori. Ma questa era musica perché voleva essere musica oppure toccava vendere le scarpe? Fra
sì, esatto, perché Jacopo non era molto convinto di parlare di questo gruppo.
All'inizio
però,
no, però io lo amo. Cioè, comunque il disco di Sex Pistols è qualcosa...
L'unico disco...
giusto, sì, anche perché oggi abbiamo detto che ci abbiamo tantissimo di cui chiacchierare.
Esatto.
Però da un punto di vista musicale, Sex Pistols, abbiamo un album. Qualche bootleg sparso,
sì, e qualche concerto forse registrato, qualche live, eccetera. Comunque, i Sex Pistols firmano un contratto discografico con la EMI. Il primo singolo, Anarchy in the UK, che è quello poi che abbiamo ascoltato, venne pubblicato nel 76 e vendono 50.000 copie nel Regno Unito di questo singolo, e malgrado poi si pensasse comunemente che le band punk fossero delle band che non sapevano suonare, in realtà dal vivo sembravano...
Come dire, meglio di altri,
competenti,
diciamo.
Competenti. E secondo me avevano grip, cioè riuscivano probabilmente a raccogliere
dal vivo. Ora qui facciamo questa polemica così un po' sterile ma divertente, suonavano tre brani, poi li facevano stoppare, quindi non è che...
Sì, esatto, non è che poteva avere un quadro.
Che ne sai?
Questo è vero. E, insomma, sta di fatto che la EMI organizza questa serie di concerti del 77, e, però prima di salire sull'aereo, dentro l'aereo fanno un casino, non si capisce bene che cosa sia successo, ma addirittura la rivista Rolling Stones riporta che una testimone ha dichiarato che stavano facendo qualcosa di talmente disgustoso da non riuscire nemmeno a raccontarlo, e si pensa che stessero vomitando su delle anziane signore, non so. Quindi sta di fatto che la EMI rompe il contratto dopo due giorni, perché gli stavano facendo cattiva pubblicità, giustamente. Poi nel 77 Matlock lascia il gruppo. Secondo alcuni, e questo mi ha fatto sorridere, viene cacciato perché gli piacevano i Beatles.
Dannazione.
Hai detto i Beatles. Tra l'altro se ne parlava.
Ce li ritroviamo sempre.
Sempre, ogni volta.
L'anticipazione,
no,
però.
L'anticipazione
ci vuole.
Per forza.
La prossima volta connettetevi, fate
esatto.
Tutto perché finalmente si parla della mitica Yoko Ono.
Assolutamente, ma tu devi dire ai tuoi amici di seguirci perché sennò...
Giusto,
ecco.
Hai ragione.
E quindi in realtà poi... la ragione sembrava che lui fosse, insomma, non era proprio dentro lo spirito del gruppo, aggressivo, violento, era un pochino più di alto
di
livello.
Righe.
Se ascoltava i Beatles, immagino che fosse di un livello un po' diverso, ecco. E quindi dice Metok che in realtà uscì dal gruppo per i rapporti tesi con lui e Rotten, fondamentalmente. E Metok viene rimpiazzato da un amico di Rotten, che si dichiarava il primo fra i fan dei Sex Pistols. E i famosi...
Io mi immagino sto ragazzetto,
sì,
no? Che è giovane, che stava lì sotto al concerto a sentirli e aspettare il momento in cui bisognava far botte perché spaccava,
esatto,
tutto.
Esatto. Il famoso Sid Vicious, che venne accettato da McLaren per il suo look e per la sua attitudine punk, ma non badarono alle sue limitate capacità di musicista, perché qui si deve dire, lui non sapeva assolutamente suonare. Facevano affidamento sul fatto che avrebbe imparato.
Certo.
Così. Non ha mai imparato. Sì. Non ha mai imparato.
Era una questione di stile, signori. Era una questione di stile. Infatti, no, le cronache raccontano pure il fatto che live lui suonasse con il bassista che stava dietro al palco.
Suonava col bassista, sempre quasi bassissimo o spento. L'unica traccia che ha registrato l'hanno sovrascritto.
Che era Pretty Vacant, no?
Bad Boy qualcosa.
Oh, ok. Vabbè.
Comunque l'hanno sovrascritta. Tra l'altro lui non si è mai presentato alle registrazioni perché era sempre sotto effetto di stupefacenti nelle sue crisi date dall'eroina, quindi...
E comunque diventò un simbolo,
un
no?
Un simbolo, assolutamente, cioè, esatto. Allora, McLaren disse: quando Sid entrò nel gruppo non sapeva suonare il basso, ma con il suo comportamento pazzoide si inserì perfettamente nella struttura della band. Era il cavaliere nella sua brillante armatura e dal pugno potente. Lydon successivamente dichiarò: la prima prova con Sid al basso fu infernale. Tutti dicevano che aveva il look. Sid ci provò veramente, ma non sapeva suonare.
Niente da fare.
Cioè, raga, ma quanto ci vuole però, scusate. Niente da fare. Però in realtà poteva essere un buon frontman.
Mm-hmm.
Cioè, per...
Però bisogna dire questa cosa, diciamola. Rispetto a tante altre band punk che in quel momento, che ne so, per esempio Aramons, ok, i Sex Pistols, se andiamo poi a sentire le registrazioni, fanno cose più complicate. Cioè, non è vero che hanno sempre solo tre accordi,
no.
Ok, sì, non so, difficili, non so, cose incredibili. Tutto sommato posso capirlo che un po' bisognava saper suonare per... personali nei Sex Pistols, cioè tu prendi uno che non ha mai toccato niente,
banalmente,
cioè forse nei Ramones ce la potevano fare, ecco.
Banalmente almeno sapere dove erano le note, penso un attimo orientarsi sulla tastiera poteva aiutare.
Sì.
A questo punto ci chiediamo: ma chi è Sid Vicious?
Esatto, andiamo nel backstage, quello
backstage,
profondo.
Allora, John Simon Ritchie, in arte Sid Vicious, nasce nel 1957 da John Ritchie, guardia a Buckingham Palace e suonatore semiprofessionista di trombone nella scena jazz di Londra, e da Anna Ritchie. Vicious purtroppo ebbe un'infanzia molto difficile da subito, perché il padre li lasciò quando lui era piccolissimo, la madre si dovette trasferire a Ibiza, insomma avevano poco denaro e alla fine si ritrova lei a vendere marijuana per riuscire a vivere. Ritornati a Londra, la madre si risposa, lui inizia a interessarsi a star come David Bowie.
Ah sì, del glam rock.
Sì, esatto,
no?
Del
Sid
glam,
Vicious,
esatto.
C'aveva cioè, questa fissa, tra
esatto.
Virgolette, dell'estetica, quindi alla fine, questo non lo so, è un po' una malignità da un certo punto di vista, però alla fine del punk gli interessava, boh, gli interessava un po' cioè la parte dell'estetica.
Ma certo,
diciamo,
probabilmente aveva bisogno di, non so,
anche se, emergere. Anche se poi, e qui ci arriviamo, per come andrà a finire, forse non si può dire che non gli interessava il punk, no?
No. E quindi ritornano a Londra, insomma lei si sposa con un altro uomo, però purtroppo la madre ha un problema con le dipendenze dall'eroina, tant'è che a un certo punto era talmente consumata, non sapeva nemmeno che scuola stesse frequentando il figlio, quindi era completamente assente in questo senso. Tra l'altro lì ci frequentava una scuola che serviva come comunità per studenti che avevano bisogno, quindi sicuramente era una, come dire, una base familiare un pochino disagiata. E conosce a un certo punto John Lydon, appunto, e insieme ad altri due ragazzi che avevano tutti la peculiarità di chiamarsi John, e quindi andavano in giro come i quattro John, gli diede il nome d'arte Sid Vicious, perché fu morso dal criceto di Lydon, che si chiamava Sid in onore di Sid Barrett, al quale dedicheremo, scusami, una puntata assolutamente. Perché,
ma sì, ecco, al re della psichedelia.
Esatto. Quindi a un certo punto si avvicina, comincia a frequentare questa scena punk e appunto la boutique sex di Vivienne Westwood. Il primo debutto con i Sex Pistols fu allo Screen on the Green a Londra il 3 aprile del 77. Però non avendo nessuna esperienza alle spalle, insomma, nelle sessioni di registrazioni, per l'album fondamentalmente lui registrò soltanto un brano, che poi venne la traccia sovrascritta, e per il resto non si presentò mai, anzi in realtà poi i componenti del gruppo dissero che cercavano di farlo stare ben lontano dalla studio di registrazione, di non farlo avvicinare, perché...
Non era il caso.
Non era il caso, esatto. Il secondo singolo dei Sex Pistols è God Save the Queen, che viene pubblicato nel 27 maggio del 77, di cui furono vendute più di 60.000 copie, che fu però percepito come un forte attacco alla regina.
Beh, lo era.
Esatto.
Le descriveva quindi come il regime fascista.
Esatto. Quindi sicuramente hanno ottenuto quello che volevano, e la canzone venne cancellata dai programmi della BBC. E Rotten in seguito affermò: c'è stata dichiarata guerra dall'intero paese senza una ragione. Durante la settimana dei 25 anni del regno della regina Elisabetta, la canzone raggiunse il Silver Jubilee, si chiama, mm-hmm. Cioè hanno un giubileo della regina.
Beh sì, di quanti
questa
anni?
Cosa?
Sì, dovrebbe essere gli anni in cui lei
sì,
regna.
Ma è terrificante, cioè il giubileo è quello, no, cioè, vabbè, però...
Beh, è andata così, inglese, bisogna inglese, festeggiare, chi quindi, siamo noi per capire gli inglesi?
Esatto. La canzone raggiunse la prima posizione proprio nella classifica ufficiale del Regno Unito, e loro cercano di vogliono festeggiare affittando questa barca per navigare il Tamigi e fare un concerto sulla barca. La cosa ovviamente va in fascio subito, perché tra il caos totale la polizia ferma la barca, nonostante il gruppo fosse stato autorizzato a prendere la barca, a fare tutto questo, però ferma la barca, insomma alla fine arresta sia i Pistols che i collaboratori, arrestano tutti, e finisce così. Quindi a questo punto mandiamo questo fantastico brano per capire di cosa si tratta. God Save the Queen.
Yeah.
stesso anno Vicious incontrò Nancy Spungen. È di qui che inizia la storia torbida, cioè era già torbida, ma qui si cominciano a fare difficili gli affari. Allora, chi è Nancy? Nancy nasce il 27 febbraio del 58 da una famiglia della classe media ebrea dei sobborghi di Filadelfia. Secondo i genitori, sin dalla prima infanzia era particolarmente irrequieta, al punto che a soli 3 mesi alla piccola vengono prescritti dei calmanti liquidi dal pediatra. La madre dichiarerà che tutti i bambini strillano giustamente durante la prima infanzia, ma Nancy non faceva altro che strillare, strillava in continuazione. A 5 anni, tramite un test dell'intelligenza, scoprono che ha un quoziente intellettivo molto più elevato della media dei suoi compagni e dei bambini della sua età. E comunque le difficoltà non si fermano, insomma, anche nei confronti del fratello era terribile, aveva un comportamento sempre molto, molto difficile. A 11 anni viene addirittura espulsa da scuola e quindi inviata in un istituto del Connecticut per bambini difficili. E nel 72 tenta il suicidio una prima volta tagliandosi i polsi, ma è una cosa che poi, insomma, non va a buon fine, al che gli fanno fare delle sedute con un psichiatra, insomma, che gli viene diagnosticata la schizofrenia. E quindi arriva a New York durante, insomma, tutta la sua adolescenza e giovinezza turbolenta, frequenta un po' l'università del Colorado, ma poi la molla e, insomma, a un certo punto parte, arriva a New York proprio durante l'esplosione di questo movimento punk e anche, però, purtroppo l'epidemia di eroina che si stava, insomma, diffondendo in quel periodo e che poi avrebbe, insomma, rovinato la città. E quindi arriva in questo momento dell'esplosione punk. Lei, infatti, dalle foto si vede è molto più, insomma, questo stile è molto aggressivo. In realtà era una groupie, cioè seguiva i gruppi, andava, insomma, faceva quello che facevano le altre gruppi, però era un po' diversa dagli altri. Allora, questa esplosione del movimento punk, prima abbiamo parlato, no, di Londra, però lei in questo momento è a New York. A New York.
In effetti Nancy era la fidanzatina, esatto, americana.
Esatto,
no?
La fidanzatina americana.
La fidanzatina, esatto, dolce.
Esatto, infatti
carina.
Ci pensavo l'altra volta, cacchio, ma lui è inglese, non è americano. E no, quindi...
E beh, perché a un certo punto in qualche modo il punk è diventato un qualcosa di, diciamo, transnazionale. Cioè, prima c'avevamo, sì, il punk americano, mm-hmm, e quindi, beh, sì, Ramones. Penso soprattutto, sì, a loro in qualche modo, e loro erano veramente onesti. Ok, da un certo punto di vista, cioè il punk era un punk attivo, proattivo, molto politico e non, fra virgolette, quindi a un rifiuto della politica, quindi sempre all'interno della politica in un certo senso.
Certo.
E non troppo, sì, per quanto sempre un po' legato all'idea di moda, no? Di quello che doveva essere il glam, eccetera, eccetera. Quindi molto più spontaneo. In Inghilterra ci avevamo avuto, sì, del proto-punk, ci avevamo avuto, che ne so, penso gli Stooges, i Buzzcocks e altri gruppi, e arrivano poi i Sex Pistols, che sono un coacervo di tante cose, no? Mm-hmm. I Sex Pistols ritornano, fra virgolette, in America e il punk si uniforma, diventa una questione di stile, di moda, di tutto, quindi una... filosofia di vita, per quanto non ami troppo parlare di filosofia legata a filosofia, chiaro, di vita, mm-hmm, ok, però sì, in qualche modo la gente che i punk rock la vivono come una filosofia, no? Un qualcosa di totalizzante, fra virgolette, che si concentrava sul rifiuto della norma, diciamo, consentita, quindi di un'impostazione sull'anarchia, un'impostazione sul un certo grado di violenza, quindi la risposta violenta, fra virgolette, a ciò che non funziona, mm-hmm, ok? E l'abbandono totale all'illusione, no, che c'era stata negli anni 70 di noi cambieremo il mondo.
Certo.
Cioè il punk sostanzialmente è a morte gli hippie, basta, ci hanno rotto le scatole e non hanno cambiato niente questi. E allora che facciamo? Boh, non lo so, meniamo tutti.
Così.
Un po' è così, è detta bruta, è veramente bruta e sbrigativa, però non è tanto...
Funziona il messaggio.
Funziona, penso.
E in Europa che cosa succede, in particolare in Italia?
Ah, arriviamo in Italia.
Sì, vogliamo in Italia, dai. Così almeno
vogliamo in Italia. Beh, in Italia è interessante il discorso, perché comunque il punk in qualche modo ha attecchito in culture, almeno all'inizio, in cui la nozione di famiglia, fra virgolette, la nozione di elemento culturale, valutazione mm-hmm. culturale, magari era un po' degradata, no? Pensiamo appunto ai Sex Pistols, che comunque non venivano da origini colte, fra virgolette, e certo Rotten e pochi altri, o pensiamo a Ramones, ecco, qui abbiamo fatto due esempi cardine. In Italia diciamo che si era creato un contesto che era quello della musica progressive e della musica rock, più del cantautorato, che poi porteranno I futuri punk rocker a non essere semplicemente dei punk rocker come imitazione, fra virgolette, di quello che sono gli inglesi o quello mm-hmm. che sono gli americani, quanto piuttosto a pensarsi come un'avanguardia, ok? Cioè un'avanguardia del Novecento, fra virgolette. Mm-hmm. Questa è la grossa differenza, no? Che ci fa capire. Cioè noi avevamo un'idea culturale, quindi il punk che è una rivoluzione culturale, in un certo senso, che poi si declina in mille modi, eccetera, eccetera, che non sta troppo dietro alla moda, per prima cosa,
sì,
quanto piuttosto sta a una rivoluzione artistica. Infatti, non è un caso, e qui mi piacerebbe parlare degli Skiantos, no?
Sì.
Che nel 76-77
sì,
iniziavano comunque a muovere i primi passi, a fare grandi concerti, che si formarono a Bologna mm-hmm. all'interno di un nucleo, no, di persone costituitosi intorno al Dams di Umberto Eco,
sì,
e quindi lì c'era quella cultura della rivoluzione. E queste persone chi erano, per esempio? Pensiamo a Pazienza,
sì,
a Paz, che comunque anche lui è finito piuttosto male, per quanto sia un grande artista. Pensiamo a Baricco, ok? Lo scrittore, no? Chiaramente.
Sì.
Pensiamo a Caporaletti, che è tipo praticamente uno dei più grandi musicologi che ci stanno oggi. Quindi tutto un insieme di persone che stavano lì, suonavano e facevano casciara, in cui c'erano anche questi Skiantos che quindi, come rivoluzione consapevole di un'avanguardia, interpretavano forse il punk rock a modo loro. Era punk rock? Boh. Non saprei che dire, possiamo magari far sentire un brano,
sì,
no?
Sì, esatto. Dici? Allora, visto che si parlava di avanguardia,
sì,
largo all'avanguardia.
Largo all'avanguardia, pubblico di me.
Fate largo all'avanguardia.
siete un pubblico di merda. Applaudite per inerzia. Ma l'avanguardia è molto seria. Io vado controcorrente perché sono demente. Sono ribelle con l'urlo nella pelle.
E ritorniamo a Sex Pistols, che nel frattempo hanno pubblicato il loro primo e unico album dal titolo Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, che venne registrato fra marzo e giugno del 77. Secondo Jones, Sid voleva venire a suonare nell'album e abbiamo fatto quanto il possibile per non, farlo avvicinare allo studio. Fortunatamente durante le registrazioni era malato e anche se Sid andò nello studio in una sola occasione, la traccia del basso venne sopraincisa in un secondo momento. L'album raggiunse il numero 1 nelle classifiche del Regno Unito, rimanendo 48 settimane nella top 75, ottenendo l'etichetta di uno degli album punk più influenti di tutti i tempi.
Assolutamente. Beh, comunque bisogna dire che se non l'avete ascoltato, via, so pochi minuti, so 38 minuti, sarà 40 minuti, è un piccolo capolavoro questo album. Cioè, c'è un brano dopo l'altro, bello, bellissimi, molto influenti. Sì, senza troppo entrare nel dettaglio,
sì, no,
via via.
38 minuti di album, però, comunque pochissimo. Vabbè,
vabbè.
Perché voi non guardate tutte le tracce, ho ascoltato.
Sono 10-11 brani, quindi ecco, stiamo facendo una puntata su, in realtà, su tutto un fenomeno culturale,
esatto,
no?
Su,
poi se ci ripensiamo, so 40 minuti
di
musica.
Siamo riusciti a fare una puntata di un'ora su 40 minuti di album, di album, un album. Allora, il titolo dell'album causò non poche difficoltà al gruppo, anche perché il termine bollocks significa letteralmente coglioni. E quindi poi, per esempio, a Nottingham un negozio di dischi fu citato in giudizio perché l'aveva esposto in vetrina.
Ok, questo non lo sapevo proprio.
Era uno, quando in realtà poi era uno stampato indecente, contrario alla morale pubblica, perché penso che poi lì fossero, col fatto della regina, fossero molto severi. E in realtà poi si disse che il significato era senza senso, che sì, che
dovevano venderlo,
sì,
quindi
esatto,
a un certo punto hanno detto,
esatto,
senza senso,
non ha
dai,
senso. Bollocks vuol dire in realtà un modo arcaico per dire prete, insomma una serie così, ce la sono cavata in questo modo. Però poi ecco, fine. Cioè, nel 78 Rotten annuncia la sua uscita dai Sex Pistols e fondamentalmente poi si sciolgono dopo che esce lui, cioè tentano di andare avanti.
Cioè,
esatto.
Forse non era il carismatico per eccellenza, no?
Forse magari era l'unico che sapeva suonare.
Esatto, diciamola
forse
così.
Sapeva fare musica, allora dice no, ok. Tra l'altro Rotten si è sentito proprio preso in giro, infatti nell'ultimo concerto butta il microfono per terra, parla col pubblico e gli chiede: vi siete mai sentiti presi in giro? Cioè, quindi fa tutta una scenata per dire che per lui è stato una cosa, insomma, tutta una fregatura fondamentalmente. E quindi succede che poi tutti partono dopo che Rotten abbandona e a lui lo lasciano lì. Lui dichiarerà successivamente: i Sex Pistols mi hanno abbandonato a Los Angeles senza biglietti, senza una stanza d'albergo e con un messaggio della Warner Bros. Che diceva che se qualcuno avesse chiamato dichiarando di essere Johnny Rotten, questi avrebbe mentito. Ho chiuso i miei rapporti più o meno con tutti, in particolare con Malcolm, ma gli altri del gruppo vorrò particolarmente bene. E quindi dopodiché la Virgin Records gli ha pagato i biglietti per il ritorno. Questa cosa è terrificante, ce l'ha lasciato lì, ma cioè, questo fa capire, insomma, il comportamento.
Era l'epoca.
Esatto. E nel frattempo i Sex Pistols continuano con Vicious e gli altri due, con Jones e Cook, esatto, Jones e Cook, però in realtà poi fanno poco, insomma, concerti dal vivo poi non ne fanno più in realtà, poi
volevano vendere il resto di quello che poteva essere possibile da vendere, poi
esatto, finita, diciamo, esatto.
Sebbene comunque le vicissitudini Vicious, insomma,
esatto, vanno, purtroppo il fatto, il punto è che esatto, Vicious continua ad andare avanti, ma è stato, diciamo, un po' la problematica generale del, poi dell'andamento del gruppo, perché era uno che alla fine non era neanche così difficile non farlo presentare nella registrazione, perché o era malato, lui aveva contratto l'epatite per, a causa dell'eroina, quindi spesso stava male, oppure era assente perché non era in forma, che era...
Ma poi perché noi ora ci stiamo scherzando, no? Fra virgolette, però, cioè, comunque questi ci credevano, eh? Cioè, sì, c'era tutta la questione del vendere cose, cioè, e una grande truffa, però Vicious ci stava dentro, insomma. Cioè,
sì, sì.
Lui ci credeva anche nella produzione del proprio disco, di quello che doveva uscire,
sì, sì.
E anche fisicamente c'era.
Esatto. E succede che dopo l'ultimo concerto Vicious ha la prima overdose da eroina e praticamente cade in coma e viene portato d'urgenza all'ospedale. Lui si risveglia che all'ospedale, insomma, il medico gli dice a un certo punto che se avesse continuato in quel modo sarebbe morto. E quindi poi, tornato in forma, rompe definitivamente i rapporti con Lydon, che aveva nuovamente tentato di farlo lasciare con Nancy, perché nel frattempo gli altri membri del gruppo cercavano di farlo allontanare da questa personalità che era fortemente tossica, perché Nancy era molto forte, molto aggressiva, invece Sid era un ragazzo che era molto fragile fondamentalmente, quindi si era creato questo tipo di attaccamento ansioso nei confronti di questa ragazza che lo stava fondamentalmente logorando. Ma lui non gli dà retta, perché ogni volta che poi cercavano di farli lasciare, chiaramente essendo questo tipo di attaccamento, lui non ne voleva sapere, e alla fine poi parte per Parigi, e sempre con Nancy al seguito, e lì girano questo documentario, questo falso documentario intitolato The Great Rock and Roll Swindle, cioè la grande truffa del rock and roll, che era questo falso documentario che raccontava un po' la storia dei Sex Pistols, un po' romanzata, eccetera, nel quale lui poi fa una cover di My Way. E poi si trasferiscono al Chelsea Hotel di New York, ripartono nel 78, che era un hotel famoso in quanto aveva già ospitato personalità di spicco, insomma, e poi tra l'altro ci scriveranno un libro. Allora, se sei d'accordo, io, visto che stiamo parlando di personalità di Vicious, di personalità ribelle, eccetera, io manderei, sono un ribelle mamma, se vogliamo dire due parole a questo punto, se ritorniamo velocemente all'Italia.
Certo, allora io ho fatto qui, cari ascoltatori, una proposta, no? Di fare una piccola panoramica, un viaggio verso l'Italia per far capire un po' come funzionava in Italia, e ho proposto questo brano che sia me che Sara ci ha colpito molto,
sì.
Che è un brano di Schiantos, in realtà di fine anni 80, dell'89, no? Che in realtà da un certo punto di vista racconta tante cose. La prima che potremmo interpretare è la parabola di questo punk, no? Di queste borchie londinesi, che alla fine come vanno a finire? Vanno a finire che chiaramente negli stati anglofoni hanno un finale, diciamo, fra virgolette, commerciale,
sì.
Ok, quindi si trasforma in post-punk, diventano altre cose. In Italia forse diventano uno scherzo,
sì.
Si tramutano in qualcos'altro, no?
Sì.
In cui alla fine uno voleva fare una grande festa, voleva fare casino, voleva mettersi le borchie, fa stirare i pantaloni,
esatto,
e poi lo faceva sentendo la mamma e chiamandola a casa e dicendogli: beh, però tranquilla, domani ci vediamo, e via dicendo. Ecco, gli Schiantos qui sono dei geni perché lo evidenziano, no? Certo. Evidenziano tutto il conflitto che c'era dietro a quegli anni di quell'epoca.
Esatto, e poi a parte che questa cosa del travestimento mi ha fatto venire in mente una cosa, quando io ero piccola, quindi parliamo del 97-98, che si facevano le feste di carnevale a scuola in classe,
noi ci vestivamo da punk,
c'era un travestimento, tu lo trovavi nei negozi, certo. E c'era in dotazione la bomboletta spray per farti i capelli verdi, capito? E quindi andavi magari con la magliettina più corta e facevi vedere la pancia, tutte queste...
Ma perché dopo da noi è diventato, sì, ma dov'hai?
Sì, okay, sì. No?
Cioè, per carità, poi noi siamo anche un po' provinciali, cioè abbiamo vissuto qui nelle Marche, eccetera, eccetera. Magari se uno
parlavi di Bologna, forse a Bologna era più...
Era
un po'
è diverso,
diverso,
no?
Sicuramente.
Però comunque quando siamo arrivati agli anni 90, già la gente che li chiamava zecche e via dicendo, che poi non sono proprio la stessa cosa, le zecche punk c'erano.
No, chiaro.
E qui abbiamo gli Schiantos che si prendono in giro da soli.
Esatto,
conti, no?
Probabilmente perché come dicevamo prima in Italia è proprio culturalmente diverso anche l'approccio familiare, non solo rispetto a quello che poteva essere Londra, anche il fatto di non avere la corona e di avere un governo diverso.
Ma si può noi lottavamo, cioè pensiamoci, loro
cioè,
nel 79 da lì in poi dopo ci hanno avuto la Thatcher,
sì.
E sono anni brutti, cioè insomma di rigore eccetera eccetera. Anche in Italia, se ripenso, no, qui arriviamo ai 90, ci abbiamo avuto Cossiga, fra virgolette,
sì.
Però era tutta un'altra cosa, via, anche una questione di sussidi e stato, di modi in cui si campava, no?
Sì.
Mi dicevi anche tu.
Sì, sì, esatto. Sì, perché rispetto a Londra magari uno è abituato a pensare che è la grande metropoli dove, no, c'è la fuga di cervelli, dove uno trova il futuro, e in realtà poi è piena di angoli di degrado, di angoli bui, dove magari le famiglie non riuscivano veramente a sostentarsi. Comunque anche la madre di Sid, che aveva una forte dipendenza dall'eroina, sicuramente faceva parte di tutto un...
circolo.
Esatto, tutto un panorama oscuro che la città nascondeva, insomma.
Il messaggio, anzi più che il messaggio, la provocazione è: la famiglia italiana ha impedito il punk?
Bella, questa è una bellissima domanda.
Sentiamolo in questa canzone.
Secondo me sì, perché alla fine la domenica i cappelletti dopo
li vuoi
punk,
per forza,
esatto, punk o non punk.
Passami la mamma, lo so che è ancora sveglia nella stanza. Sono le 4 del mattino, avrei bisogno di parlarle un attimino. Sto bene, non è un incidente. Guarda mamma, non mi è successo niente. Stanotte non torno lì a dormire, resto fuori, non c'è niente da spiegare. Giuro, non è per farti male, dormo fuori e non farmela pesare. C'è un posto qui a casa degli amici, parla forte, non capisco cosa dici. Quella rota. dei calzini.
Massacrare questi boys qui davanti, i più turbolenti. Sì, proprio loro.
Grazie.
Sì, sì, loro.
Massacriamo questi boys turbolenti.
Tutti. Basta, non se ne può più.
E siamo arrivati al 78 quando Vicious e Nancy, sì, e Nancy si trasferiscono al Chelsea Hotel. Nella notte dell'11 ottobre, diversi ospiti della stanza videro Sid mentre prendeva almeno 30 Tylenol, una dose molto maggiore di quella che avrebbe fatto fuori chiunque, fondamentalmente, e restò in stato comatoso fino al mattino successivo. Ha scritto l'autrice di Inside the Dream Palace, The Life and the Times of New York Legendary Chelsea Hotel, che parla un po' di tutte le cose che avvenivano, insomma, all'interno di quell'hotel. Secondo la ricostruzione del New York Magazine, ecco cosa accadde quella notte. Alle 2:30 del mattino Nancy chiese a Rockets Redgler, che era la guardia del corpo occasionale di Sid e anche spacciatore, di recuperare del Dilaudid, un antidolorifico a base di oppio. Verso le 7:30 del mattino, dalla stanza di alcuni ospiti dell'hotel si sentivano gemiti femminili. Alle 10 Vicious chiamò la reception chiedendo aiuto. Nancy era coltellata allo stomaco, morta dissanguata sul pavimento del bagno. Sid venne ritrovato mentre vagava nei corridoi in stato di agitazione. All'inizio confessò il crimine, ma poi successivamente negò tutto, che diceva che al momento dell'omicidio era ancora addormentato. Le teorie sulla morte di Nancy continuano a circolare ancora oggi. Molti suggeriscono, pensano che Vicious in realtà non c'entri niente, anche perché in quel momento era in stato incosciente. Qualcuno è convinto che l'accoltellamento sia stato il risultato di una rapina andata male, qualcun altro invece dice che fu lei, che aveva un certo gusto per i gesti drammatici, a colpirsi da sola, e Vicious non riuscì ad aiutarla, per questo poi si girava nei corridoi incolpandosi, l'ho uccisa, insomma, quando lo trovano è in questo stato di agitazione, diciamo. Il documentario del 2009 Who Killed Nancy suggerisce che Vicious non l'avrebbe mai potuto uccidere, perché effettivamente l'amava troppo, non poteva fare a meno di lei. E anche McLaren la pensa allo stesso modo, e in un articolo per il Daily Beast, ha scritto che Vicious non avrebbe mai ucciso la fidanzata e che forse la sua morte poteva essere un doppio suicidio fallito. Era il primo e unico vero amore della sua vita. Sono sicuro della sua innocenza, anche perché McLaren poi aggiunge che dalla stanza mancava del denaro, quindi si presume che possa essere stato poi un furto finito male. Infatti una teoria, si pensa che questa guardia del corpo che doveva fornire la droga poi si sia intrufolato nella stanza e mentre Vicious era in questo stato comatoso, diciamo, aveva provato a rubare il denaro che avevano in stanza e Nancy si fosse accorta e in quel momento, insomma, l'avesse aggredita e poi si fosse scappato pensando di lasciare due cadaveri perché pensava che Sid fosse morto perché era impallidito, steso sul letto e quindi aveva pensato di aver lasciato lì due cadaveri. Sta di fatto che inizialmente successivamente all'omicidio di Nancy Sid viene incarcerato e poi viene rilasciato su una cauzione pagata dalla Virgin Records di $25,000. Colui che poi fornì la droga si dice che avrebbe confessato il furto al punk club CBGBs. Disse alla gente che era stato lui a derubare e a coltellare Nancy e per provarlo mostrò del denaro sporco di sangue. Comunque, pagata questa cauzione, Sid esce di galera, però questa cauzione è revocata perché il cantante aggredì il fratello di Patti Smith con una bottiglia di Heineken rotta, Todd Smith, in un bar di New York, e quindi venne spedito nuovamente in carcere e poi venne di nuovo pagata un'altra cauzione di $10,000 per farlo uscire. In seguito alla sua seconda scarcerazione, Vicious e i suoi amici organizzarono un party al Greenwich Village nell'appartamento della sua nuova ragazza Michelle Robinson. La madre del cantante si trovava a New York e secondo quanto raccontato in Pretty Vacant, che è sempre un documentario, fu lei a portare la droga alla festa. La mattina del 2 febbraio del 79 nell'appartamento di Robinson Sid fu trovato morto dalla madre della ragazza. A proposito di questa cosa, si vociferava che addirittura fosse la madre di Sid a procurarle la droga durante insomma i momenti in cui aveva bisogno. Gli amici della coppia comunque si sono sempre dimostrati rammaricati del fatto che la polizia non avesse mai aperto una vera e propria indagine su quello che era successo, probabilmente perché erano due drogati, secondo me,
semplicemente
per quello che la polizia non penso non spendesse del tempo sì per indagare su due persone che erano emarginate della società fondamentalmente. All'epoca erano circondate da tante persone pericolose, dice una fotografa, insomma, all'Independent, dice se Sid non fosse morto probabilmente sarebbe stato assolto perché non c'erano effettivamente delle prove contro di lui. E Rotten stesso nel 2014, in una dichiarazione fatta all'Independent, disse di sentirsi ancora in colpa per come poi
è andata a finire,
soprattutto per averlo fatto entrare nel gruppo, fondamentalmente, che da lì poi insomma sono nate poi le problematiche. E in una lettera che il musicista scrisse alla madre di Nancy, ci sono alcuni stralci riportati poi dal Daily Mail. Sid scrisse: ho sentito il dolore di Nancy come se fosse il mio, anzi peggio, la amo con una tale passione, ogni giorno è un'agonia senza di lei, ora so che è possibile morire di crepacuore, perché quando ami qualcuno tanto quanto noi ci amiamo, quella persona diventa fondamentale per la tua esistenza. Quindi morirò presto, anche se non mi uccido. Immagino che potresti dire che mi sto struggendo per lei, potrei vivere vivere senza cibo né acqua più a lungo di quanto sopravvivrò senza Nancy. Era troppo bella per questo mondo.
Niente, cos'altro dire?
Niente, io manderei a questo punto My Way, che rappresenta un po', insomma, tutto il modo che poteva avere...
Sì,
Sid
rappresenta un po' una certa fine. My Way è una... nella versione Sid Vicious,
esatto,
è un po' una storpiatura di tutto di Sinatra. E da un certo punto di vista magari musicalmente può non essere impeccabile come quella di Sinatra, però è onesta, cioè è onesta, racconta un po' di una storia di questo ragazzo che vive con passione.
A proposito dell'onestà, Vivienne del negozio di cui parlavamo prima ha sempre detto che Nancy era onesta, cioè lei non si vergognava a dire che si prostituiva, per esempio, che forniva la droga al gruppo, che spacciava, che si drogava. Lei è sempre stata così come appariva, e, diciamo, forse un po' anche l'onestà di Sid, insomma, erano così come...
È un po' così, stasera chiudiamo con una storia
un po' triste.
Tuttavia miglioreremo la prossima puntata. Io
sono tutte storie tristi.
Questa
purtroppo
è triste.
Sono tutte storie tristi, questa è veramente triste. Va bene.
Comunque, buon ascolto.
Noi ci vediamo martedì prossimo, sempre alle ore 20, con un altro personaggio del backstage musicale europeo, americano, italiano, chi più ne ha più ne metta. Tra l'altro abbiamo sempre parlato di americani fino a questo momento, mi sembra.
Ora abbiamo fatto lo switch
in Europa.
Rimaniamo in Inghilterra e in Giappone.
Esatto. Andiamo. Quindi ci vediamo martedì prossimo alle 20 su Radio Fab, sempre io e Jacopo. Ciao, buon ascolto.
Ciao a tutti.
Each and every highway.